Ma che bello studio, cari miei. Sì, perché ci siamo allargati io e Stefano Impallomeni. Caro Stefano, siamo andati più sulle corsie in questo
sugli
momento.
Sugli esterni, perché c'è il bomber.
Esatto, c'è il bomber che è Daniele Garbo.
Buon pomeriggio, buon maracanà.
Pomeriggio.
Ciao,
buon pomeriggio a tutti.
Oggi ben trovato.
Ci è venuto a trovare, anche perché c'è questa coppa che ti consegniamo. Qui comincia a essere una cosa quasi di consuetudine all'inizio. La coppa del vincitore del gioco pronostico della passata stagione, so due.
Per il secondo anno consecutivo.
Il secondo anno consecutivo.
Pensa come siamo messi, Daniele Garbo. Pensa come siamo messi.
Sono due anni consecutivi, ma proveremo a toglierti questo scettro.
Sarà
in questa
molto
stagione.
Difficile.
Me lo auguro.
Sì, dobbiamo mettere la musica. Cioè, ci sta tutta, ragazzi. Champions League, il campione di Maracanã. Allora, l'Albo d'Oro cita Bruno Giordano, Garbo.
Beh, insomma, il mio predecessore non è mica male.
Ho capito, però due anni consecutivi, quindi...
La fortuna può mica durare per sempre.
Però c'è un ottimo inizio del direttore, Paolo.
C'è un ottimo inizio del direttore De Paola che si completerà questa sera il gioco pronostico di noi, perché c'è Inter-Torino. Però il caro direttore De Paola ha indovinato il risultato esatto di Roma-Bologna e poi anche la vittoria del Como sulla Lazio. Quindi già si è portato avanti in questo momento. Andiamo a salutare anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Ben trovati a voi. Hanno convocato, do una notizia, hanno convocato Daniele Garbo per il mondiale per club del 2029. È arrivato adesso e io mi sembra doveroso darlo, perché era importante.
Se ci arrivo al 2029...
Fare anche quello dopo e quello dopo ancora, figurati.
C'ho un'età, c'ho un'età.
Ecco.
C'ho un'età.
No, no, assolutamente. Dovrebbe arrivare tra poco anche un altro amico che ci accompagnerà in questo tratto di trasmissione appena possibile, per poi cominciare. Però io farei, visto che è lunedì, poi con Nick andiamo anche un po' sul mercato, le ultimissime proprio, però ripartiamo un po' da questa giornata di campionato che si concluderà quest'oggi alle 18.30 Udinese-Verona e poi questa sera Inter-Torino, che chiuderà proprio la prima giornata di campionato. Io partirei con i classici 30 secondi e con un vostro pensiero libero su questa prima parziale giornata. Cominciamo qui dal nostro ospite, certo. Partiamo da Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi, vai. Ah, aspetta che saluto anche Fabrizio Romondini, che ritrovo con grande piacere. Ciao Fabrizio!
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ben trovato Fabrizio, grazie come sempre. Allora, ci sono Stefano Impallomeni, Daniele Garbo e Niccolò Ceccarini. Allora, dicevo, 30 secondi iniziali liberi, i vostri 30 secondi iniziali. Cominciamo da Daniele Garbo. Daniele.
Beh, è abbastanza facile, penso che ruberò l'idea a qualcun altro. Il Como, che non è una sorpresa secondo me, era atteso tutto sommato, anche se le dimensioni e il modo in cui ha vinto sono abbastanza clamorose. L'ha detto del resto Sarri, andavano due volte più veloci, c'è una differenza tecnica clamorosa e quindi il Como ha meritato, ha vinto. Impressionante il modo in cui ha vinto il Como, la velocità, la fluidità di gioco, veramente straordinario. L'unico neo secondo me è che in campo c'erano 11 stranieri.
Sì, e non c'era la squadra avversaria pure.
Però Sarri ha detto, sono stati messi sotto sin dall'inizio.
Sì, quindi. Sì, però la differenza è incredibile.
Credo che i meriti del Como siano superiori dei meriti della Lazio.
Stefano Impallomeni.
Beh, insomma, voglio dire, io pure avrei detto Como, aggiungerei la Roma, che è impressionato, già si vede l'impronta di Gasperini, che mi sembra che sia più avanti del mercato che gli hanno fatto. Mi sembra che sia sul pezzo, sorprendente anche come si è inserito nell'ambiente Roma, con una molta serenità, lucidità, le scelte, abbiamo sentito le sue parole in conferenza stampa. Ha le idee chiare sugli uomini in attesa che si definisca il mercato. Io credo che la Roma possa essere una delle rivelazioni di questo campionato.
Bene, vado da Niccolò Ceccarini, 2-30 secondi Nick.
Ma l'annuncio di Manganiello al VAR, francamente con quell'enfasi mi è piaciuto, nel senso che c'era una bella determinazione, cioè era anche la prima volta, no, per un arbitro, per cui insomma dovranno prendere un po' le misure. Francamente sembrava, no, proprio un annuncio al popolo italiano, nel senso che siamo pronti per andare a fare una grande stagione del campionato di Serie A, perché le battute gli scherzi. Però mi è piaciuto, ecco, insomma, che questo
imperioso, direi io.
Sì, però capisco anche la difficoltà per un arbitro che hanno fatto le prove a Sportiva e poi alla fine davanti poi anche agli spettatori, non deve essere così semplice. Però insomma mi sembra che sia stato molto chiaro e per essere la prima volta, insomma, è una cosa che ho notato un grande piacere, al di là delle battute degli schietti, mi è sembrata una cosa che insomma per chi l'ha fatto per la prima volta è andata bene. Ecco.
Ora mi permetto di fare una cosa, proprio siamo alla prima giornata, voglio fare anche un in bocca al lupo a tutti gli arbitri, i varisti e tutti, perché secondo me fanno la cosa più difficile. e quindi speriamo che possano essere sempre lucidi quest'anno per evitarci molte polemiche, anche se qualche polemica a noi ci piace, insomma, quindi voglio dire, se fanno qualche errorino ci può pure stare.
Ma no, dopo l'annuncio voi avete visto delle immagini dell'annuncio?
Beh, siamo arrivati un quarto d'ora dopo.
Ah,
sì. Infatti credo che su questo bisognerebbe metterci un po' d'accordo e trovare un sistema per cui le immagini arrivino prima, perché esatto, è inutile che l'arbitro annunci che il gol è stato annullato.
Estremamente televisivo e tecnologico, io mi attendo che dopo l'annuncio urbi e torbi ci siano le immagini.
Contemporanea, cioè, se c'è le immagini, esatto, invece niente, dopo un quarto d'ora. Cioè,
dopo un quarto, qui bisogna migliorare. Vado da Fabrizio Ramondini, 2-30 secondi a chi li dedichi.
Allora, sono d'accordo con tutti, soprattutto con Stefano, perché bisogna esaltare la Gasperini, la Roma, perché ecco, ha dato un'impronta importante in una piazza difficile e alla prima giornata. E quindi a questo punto dedico i miei 30 secondi alla Cremonese, che purtroppo Allegri non è riuscito a fare la stessa cosa con il Milan, e quindi grosso merito alla Cremonese per questo risultato inaspettato.
Tra l'altro ha giocato a calcio la Cremonese di Nicola, bisogna dire la verità, perché noi spesso analizziamo le grandi, però si è visto il lavoro di Nicola subito, guarda che si è
come
mossa,
quello di Pisacane,
bravissimo
col Cagliari.
Cioè,
e a tratti anche il Pisa e Girardino non è...
sì, la mano degli allenatori si deve vedere in qualche,
sono
modo,
d'accordo,
no?
Sì.
Cioè, e quindi in questa giornata segniamo anche questo. Però io vi voglio chiedere una cosa, visto che avete un po' toccato questo argomento, lo stiamo chiedendo anche agli ascoltatori, è presto, però facciamoci un'idea: il Como visto contro la Lazio dove può arrivare, Stefano?
Lontano.
Ditemi, per esempio, i nostri ascoltatori stanno votando tutti per l'Europa League, il 50% dice Europa League, poi Conference e una percentuale molto bassa
è da tenere Champions in considerazione, Marco, per l'Europa.
Quindi tu dici che può centrare un obiettivo di questo tipo. Daniele Garba annuisce.
Assolutamente d'accordo con Stefano. Se gioca come ho visto ieri, può arrivare tranquillamente in Europa League. Se la può giocare. Questa è una squadra forte che gioca un bel calcio, allenata molto bene da un allenatore bravissimo, secondo me. Ha giocatori funzionali al suo calcio, giovani che corrono. Tra l'altro ha pure i cambi, perché ieri a un certo punto ha fatto dei cambi, ma chi è entrato non era più scarso di chi è uscito, quindi voglio dire, è una squadra costruita molto bene, del resto una proprietà molto ricca, appunto, da rifiutare 65 più 10 se non sbaglio per Nico Paz dal Tottenham, quindi questo dimostra quanto è forte il Como.
Romondini?
Sono d'accordo sul fatto che può arrivare in Europa, ma secondo me non è una sorpresa, perché già l'anno scorso ha fatto vedere un ottimo calcio, ha fatto vedere soprattutto compattezza e concretezza proprio nel gestire tutto un campionato, e allo stesso tempo alla ripartenza ha mantenuto i giocatori, ha mantenuto l'allenatore, perché l'allenatore non ci scordiamo che ha avuto anche richieste importanti, ha deciso di sposare il progetto, ha deciso di rimanere in questa piazza, e quindi secondo me non è una sorpresa vedere giocare bene Como, e non sarà neanche una sorpresa vederlo in alta classifica, secondo me.
Nick, vengo anche da te.
Sono 6-7 squadre più forti, per cui Conference.
Tu Conference vai, eh?
Sì. Conference. Perché sono forti, ma ce ne sono 6-7 più forti. Quindi, se tutti rispettano, diciamo, il loro potenziale, lotta per la Conference.
Sì, ma ci può stare, perché infatti gli ascoltatori mettono poi come secondo obiettivo la Conference, primo l'Europa League e poi la Conference, quindi diciamo con pochissima percentuale di distanza tra i due, ecco, 47% Europa League, 30% Conference, quindi siamo più o meno lì, no, come preferenza, Stefano?
No, colpisce il fatto come gioca.
Sì.
Gioca per vincere, Marco. Quindi io sono d'accordo con quello che ha detto Nick, però fino a un certo punto, perché... Secondo me ha detto bene Daniele, sottovalutiamo giocatori forti, giovani, che hanno fame, un allenatore che è assatanato,
sì,
e gioca per vincere. Tu dirai, vabbè, ma che tutte quante giocano a vincere? No, non come il Como. Quindi a questo punto secondo me potrebbe essere la sorpresa, io me lo auguro e me lo auspico, perché con tutta questa omologazione tattica e tecnica, dove alla fine ci
sono
allenatori mediatici che sono sostenuti anche da noi.
Da noi, sì, è
noi
vero.
Commettiamo anche questo errore, pensiamo che abbiano la bacchetta magica, che siano un fattore. Per carità, lo possono anche essere, però secondo me sono deludenti sotto questo punto di vista.
chi ti ha colpito come la mano dell'allenatore che vi ha colpito maggiormente in queste partite o più allenatori?
Abbiamo detto
Fabregas,
Gasperini.
Pisacane. Anche se presto.
Sì.
E poi voglio dire, vabbè, Conte non ne parliamo.
Insomma.
Sì. Juric.
In negativo però.
Appunto. Ma insomma, al secondo tempo ieri vanno un po' anche, voglio dire, no, a memoria. Ci sono certe state scelte che non, cioè Scamacca segna, prende la traversa o sostituisce. Ma che fai? Sì. Ivan.
Ora questo
Scamacca dice "Ma come? Segnato, sto on fire, sfioro la, prendo la traversa e mi sostituisce". No, a me questi allenatori fanno impazzire perché devono giocare tutti. Ognuno deve completare la sua giornata di lavoro, deve timbrare il cartellino, ma ci sono dei momenti, qui abbiamo un allenatore Romondini, ma era Scamacca, cioè chiudava la doppietta, stava al bello caldo,
71esimo. Sì, sì, molte volte ci sono delle... Però vorrei rimanere un attimo sulla Roma e su Gasperini, che io ho definito da sempre il progetto tattico più intrigante, no? In questo, alla vigilia di questo campionato.
Sì, hai detto bene.
Fabrizio, cosa ti ha colpito maggiormente di Gasperini? Perché attenzione, la Roma aveva una partita non semplice, perché il Bologna è italiano già al secondo anno, veniva dalla vittoria Coppa Italia, una stagione comunque positiva, con l'innesto di qualche giocatore, mancava qualcuno per carità, quindi dobbiamo dare anche diciamo questa situazione, riconoscere questo al Bologna, però la Roma ha mostrato subito il calcio di Gasperini. Cosa ti ha colpito maggiormente, Fabrizio?
Guarda, mi ha colpito l'adattamento dei giocatori, perché ero un po' scettico sul fatto del gioco, della mentalità di Gasperini proprio alla prima giornata, perché ero convinto insomma che col passare del tempo, delle giornate, degli allenamenti eccetera eccetera, però ho visto subito diciamo l'empatia, ho visto subito l'unirsi tra giocatore e allenatore, e avrei dato anch'io 30 secondi alla Roma e al Gasperini, proprio perché la Roma tra le tutte aveva una partita difficile secondo me, al di là del giocare in casa con l'Olimpico, cioè, però andava ad affrontare una squadra già che aveva già lo stesso allenatore, già che aveva fatto molto bene l'anno scorso, che era già inquadrata e già aveva creato tutto quello che c'era da creare con l'allenatore. L'allenatore a Roma era, diciamo, un punto interrogativo, una piazza importante, una metodologia differente, totalmente differente dall'anno scorso, giocatori che si devono adattare, che giocavano l'anno scorso in un modo e che si devono adattare in un altro, e sono rimasto piacevolmente stupito da questa cosa. Mi ha fatto molto piacere e credo che questo sia veramente solo merito dell'allenatore.
Nicolò Ceccarini, per Gasperini è una missione importante, perché lascia l'Atalanta dopo tanti anni aver fatto bene. Anche su di lui, no? C'era un po' l'attesa di capire che impatto poteva avere sulla Roma dopo tanti anni di guida all'Atalanta.
Sì, sì, però io ho visto anche un po' le interviste quella precampionato in estate. E insomma, io l'ho visto già abbastanza inserito nel contesto, sicuramente qui l'ha aiutato tanto anche Claudio Ranieri, perché nessuno ne parla, ma Ranieri sicuramente come presenza gli avrà fatto capire determinate cose, credo che la stima che lui ha per Ranieri chiaramente l'abbia portato un po' a togliersi questo ego che ha Gasperini, ma non è un ego negativo, è un modo di essere, un modo di vivere, in cui naturalmente spesso e volentieri lui ce l'ha con tutti, magari a volte anche con se stesso, e quindi diventa anche difficile gestirlo, però sì, lui ha impattato bene, ha preso anche delle decisioni importanti. Io Gasperini però lo giudico nel 2026-2027 a livello di risultati sportivi. Io personalmente quest'anno qualsiasi risultato porta a casa non mi fa testo, perché voglio che gli faccia la squadra forte. Quando abbiamo fatto la squadra forte io lo giudico.
E a proposito, Nick, rimango un attimo da te, perché da tutto Mercato Web, proprio prendendo il riferimento della Roma, Mercato Roma, il Villarreal è forte su Dovbyk, contatti in corso per provare a riportarlo nella Liga Spagnola. Secondo appunto quanto raccolto da TMV, il sottomarino giallo ha manifestato un interesse concreto per il centravanti della Roma.
Sì, guarda Marco, diciamo così, il giro degli attaccanti si sta per completare, perché a questo punto Boniface è tornato al Leverkusen, il Milan secondo me ora sta andando forte su Harder, però teniamo sempre una porta aperta anche su Dusan Vlahovic, che meriterebbe diciamo un aggiornamento anche della vicenda e anche della prestazione di ieri. E se vanno in questa direzione, il Milan va su Harder, Dovbyk va via Real, sono curioso di vedere chi va alla Roma, perché mi rimane l'ultimo tassello scoperto, quello della Roma, e Højlund al Napoli. Questo dovrebbe essere il giro un po' degli attaccanti di queste prossime ore. Poi mi sembra che sarebbe da analizzare anche la situazione del Milan, perché la situazione del Milan ho la sensazione che si giochi un po' al tutti contro tutti, però va bene uguale, ecco.
Sì, a me hanno anche riferito, Nico, non so, che ci siano un po' una divisione interna, no? Già all'interno.
Un po'?
Io dico un po', mi permetto di dire, cioè non so adesso, capito? Faccio un po'.
Mi sembra che ieri, quando Allegri è entrato in sede, è entrato tipo: dov'è Rocky? Dov'è Rocky? Cioè una roba simile, voglio dire, secondo me era abbastanza arrabbiato, ecco.
Poi c'è questa cosa di Boniface che è tornato via, insomma, che era una cosa abbastanza... Non so, situazione abbastanza imbarazzante, Stefano, dai,
ci sono
non da Milan.
Purtroppo quando ci sono 3-4 anime che hanno possibilità di decidere, diventa difficile. E secondo me bisognerebbe sentire parecchio l'allenatore e che ci fosse un dirigente solo a decidere. Perché poi se ce ne sono 2 o 3 comincia a essere un po' complicato, perché io la penso in un modo, te in un altro, l'allenatore magari la pensa come uno dei tre dirigenti, gli altri due la pensano in maniera diversa. Tare è un grande competente di calcio, Ibrahimovic comunque è una figura importante, Furlani insomma
importante.
Ragazzi, così è dura, perché poi alla fine se tutti dicono la loro non si finisce più.
Daniele Garbo?
Sì, esattamente così, cioè ad esempio l'anno scorso abbiamo discusso spesso il ruolo di Ibrahimovic, adesso mi chiedo quale sia il ruolo di Ibrahimovic in questo Milan, che non si sente più parlare. Si vede in tribuna, ma insomma mi sembra di capire che è ai margini a questo punto, no? Però certamente queste 2 o 3 anime, addirittura, come dice Nicolò, certo non fanno bene al Milan. Insomma.
Però signori, io vi ascolto con grande interesse, come sempre, però io adesso mi viene in mente, stai a giocare con la Cremonese, non puoi non far bene niente. Con tutti i problemi che però se poi
scusate,
campo, ragazzi, è una roba.
Sì,
il primo tempo è stato imbarazzante. Dai, il primo tempo dovevi spegnere il televisore.
Sì, però,
onestamente parlando,
il Milan ha avuto 7-8 occasioni da gol, sì, ragazzi. Ma... Non l'hanno messa dentro perché imprecisione, poca determinazione e così via. Ma 7-8 palle gol le hanno avute. Poi ha preso gol su leggerezze, perché la rovesciata di Bonazzoli, fantastica. Ma spiegatemi dov'è il marcatore, voglio dire.
Sì. Stefano?
Più o meno, insomma, quello che ha detto Daniele e anche quello che hai detto tu, diciamo, ci sta un po' di tutto, è quello che ha detto soprattutto Nick, che hai anticipato tu. Parte tutto un po', il Milan è sta roba qua negli ultimi anni, però detto questo, se accetti la panchina del Milan accetti anche tutto il pacchetto. Cioè devi sapere che non ci sta proprio, voglio dire, un blocco unico, no, ma ci sono diverse anime, 2, 3, non lo sappiamo, qualcosa c'è. Detto questo, e concludo, Allegri parla di percezione del pericolo, ma io però mi interrogo sul fatto, cioè un mese di lavoro non riesci a capire che sta squadra deve ricominciare da lì? Cioè io l'ho sempre anche sostenuto nel precampionato, il Milan si doveva ricostruire già dall'assetto dell'equilibrio difensivo, no? Lui è un maestro in questo, e poi però io la campagna acquisti è tutta spostata in avanti, c'è una difesa che secondo me non è all'altezza del Milan, e B, questa percezione del pericolo tu l'alleni. Cioè lui secondo me fa un'analisi corretta a fine partita e parla della percezione del pericolo. Tu devi sapere, non puoi prendere gol così. Ma tu in un mese non ti sei accorto che questa squadra balla proprio lì.
Come sai che parla di aspetto, mentalità.
Quindi lui praticamente secondo me si autoaccusa. Perché la percezione del pericolo tu sei il primo che deve averla. Poi la devi trasmettere alla squadra, detto, guardate che qui noi prendiamo dei gol da Paul, oppure ci sono state le situazioni, invece magari fai 4 gol a Liverpool, allora ti senti che stai sulla strada giusta. Poi la gente pensa che arriva Allegri e il Milan decolla, non è così, Marco, dai, su, il lavoro è molto più profondo. Da uno come Allegri io mi aspetto che vada più in profondità e non si faccia ammaliare un po' da questa cosa mediatica che lui è tornato e allora il Milan deve vincere, deve entrare subito protagonista, ma non... Se va tutto subito, dai, su, o no?
Romondini.
Sì, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. È chiaro che l'abbiamo visto anche l'anno scorso con la Roma, prima di Ranieri, quando non c'è serenità, quando non c'è chiarezza, i giocatori, la squadra ne risente, i giocatori all'interno della partita magari sbagliano determinate cose. L'analisi di Allegri è giusta, però da parte sua secondo me c'è un'autoaccusa, però allo stesso tempo, perché poteva anche dire abbiamo creato 8-9 palle gomme e non le abbiamo buttate dentro. Quindi lui secondo me ha voluto mandare un messaggio dicendo: mi autoaccuso perché sono il primo che vuole analizzare e vuole migliorare la fase difensiva, però ancora non avete capito. Io l'ho letta più così che altro, perché sennò un allenatore magari più furbo e meno diretto poteva dire: ma ragazzi, abbiamo avuto 8-9 palle gomme nitide, non abbiamo concretizzato, e quindi si poteva nascondere dietro al fatto che aveva creato la squadra. E invece lui è andato ad analizzare il fatto che non si possono prendere determinate gomme, perché lui nella sua carriera allenatore comunque è sempre stato un perfezionista in questo. Quindi però naturalmente, come ha detto Stefano, quando vai ad allenare questo tipo di Milan dopo queste annate sai a cosa puoi andare incontro, e quindi questa è una cosa che va chiarita, altrimenti è un'altra annata insomma molto molto difficile per il Milan, al di là del fatto che è tornato Allegri e quindi si è creato.
Non gli diamo alibi però, perché se cominciamo già dagli alibi è finita, eh.
No, non so alibi.
No, io dico in generale, cominciamo da alibi, sì. Insomma, voglio dire.
No, sennò è in realtà vissuta in
tre anni che diciamo c'è un sacco di problemi, deve allenare, quindi questo deve fare. Nick, invece voglio chiedere di Vlahovic e Juventus, perché Vlahovic ha timbrato subito tra le altre cose.
Sì, ieri ha fatto anche un bel gol, e sai, Vlahovic è una richiesta di Allegri. Se il Milan, quando tornava a dire delle anime, lo vedete che situazione si sta creando, cioè c'è un filone all'interno del Milan che spinge per Harder dello Sporting Lisbona, con il quale hanno già l'accordo e con il giocatore devono insomma limare alcuni dettagli. Però per esempio Allegri, ecco, io l'ho già detto, insomma, allora Højlund gli andava bene, poi c'era anche Boniface che forse non so quanto gli andasse bene fino in fondo, e poi c'era anche l'ipotesi Vlahovic, che a lui era estremamente gradita. Ora stanno andando su Harder e magari chiudono Harder. Io ancora la porticina su Vlahovic la lascio aperta, però questo per farvi capire quello che stavo dicendo prima, che così non va bene, perché se ci sono delle idee totalmente diverse anche sulla punta centrale,
ma se poi prende uno che nel campionato portoghese ha fatto 5 gol in 28 partite.
No, ma poi allora può essere un investimento, perché ha 20 anni, credo sia il 2005, no? Però è così forte, forse l'aveva valutato che in prospettiva sia forte, immagino. Io francamente non ho una grande cognizione di questo giocatore.
No, per carità, però no, comunque Blavi,
lui naturalmente ha un'idea su Vlahovic, però chiaramente, e poi tornando a parlare di Vlahovic, bisogna vedere, perché ora Vlahovic, se il Napoli prende Højlund e il Milan prende Harder, mi hanno anche detto che però potrebbe prendere anche Vlahovic, quindi alla fine loro poi però, sì, però devono mandare via Jimenez, perché altrimenti cosa se ne fanno anche di Jimenez, che non mi sembra rientri molto nei piani tattici, quindi potrebbero entrarne due per far uscire Santi Jimenez, che comunque anche qui, se riesce a fine della fiera, bisogna dire è stato un altro investimento sbagliato.
Ma Vlahovic deve rimanere sì o no? Mi dite la vostra prima di andare in pausa. Deve rimanere sì o no? Pensate, il 58% dei nostri ascoltatori, sempre su X della nostra radio, dice no, se ne deve andare. Il 29% dice sì, ma con rinnovo. Il 12% dice sì, ma anche senza rinnovo. Cioè, lasciatelo lì perché può essere utile. Stefano.
Io ho sempre quello che sostengo da diversi giorni.
Ma io lascerei Vlahovic e David, non prenderei Kolumani.
No, ma non solo, dove vai? E poi per concludere, ragazzi, un po' l'analisi sul mercato rossonero del Milan, ma insomma in difesa niente, Nick. Cioè tutto spostato in avanti, un'altra punta, altre punte. Hanno cambiato 115 attaccanti, il problema è sempre quello. Ma che comprino in difesa?
Ora
ma dai, su, ma devono rifare la difesa. Dai,
ora pare che se esce Musa, perché anche lì c'è tutto un giro, no? Allora, se Brescianini va al Napoli, a quel punto l'Atalanta prende Musa, però vogliono 30 milioni di euro, Brescianini non so quanto glielo faranno pagare eventualmente al Napoli, a quel punto il Milan potrebbe entrare in un discorso, voglio dire, diciamo di sostituzione di Musa con un altro centrocampista, e allora Fabiano. Però io non ho capito, Fabian o Rabiot, perché Rabiot lo posso capire di più, perché magari è un giocatore ancora di più spessore, però Fabian è bravo, ma non so in dote quanti gol può portare da mezzala.
Rafforzare la difesa del Milan non è una priorità, ecco, questo ci sta dicendo.
Ma io, senti, ti dico la verità, ci ho anche rinunciato, perché se chiami quattro persone diverse e ti danno quattro risposte diverse, quindi
per carità,
io ti dico che il Milan deve chiarirsi all'interno, perché il problema non è all'esterno.
Comprano tutti i trequartisti, punte.
Vabbè, tutti all'attacco, dai.
Tutti all'attacco.
Vabbè. Ma poi sa che Spenez potrebbe uscire, ora l'ha chiesto il Como. Io non lo so, io vedo delle cose abbastanza così, un po', non dico strane, però non vedo grande programmazione, vedo cose che possono nascere. E,
ma
diciamo,
tu sei per Vlahovic sì, Vlahovic no, come la mettiamo qui tu? E così ci stai... Vlahovic sì, Vlahovic no, che deve fare la Juve con Vlahovic? Lo deve andare via, se lo deve tenere.
Chiede a me? Ma io sinceramente, no, io sarei dell'idea sempre, quando c'è un giocatore in scadenza, di venderlo. Sempre. Perché sempre. Comunque,
okay. Ce l'ho, quindi tu
di venderlo. Però se mi rimane, a questo punto me lo tengo, perché non se ne vado a spendere altri soldi per un altro giocatore che poi magari non so nemmeno se riesco a prendere quello giusto.
Ma
se
poi c'è
rimane
Ildiz,
con questo atteggiamento, se rimane con questo atteggiamento va bene.
Anche però, perché 65 milioni per Colomoni mi sembrano tanti.
Quindi tu sei Garbo, lo tieni?
Sì, se devo spendere 65 milioni per Colomoni me lo tengo.
Tengo Vlahovic.
Fermo restando che però c'è il problema che a gennaio può andarsene a zero.
Eppure questo è vero. Pure questo è vero. Romondini, tu che fai?
Io lo tengo con rinnovo.
Tengo con rinnovo.
Ha già detto di no lui, non ha le sue
però
intenzioni.
Però mi sa che lui non vuole.
Non quindi vuole?
Che fai? Quindi che fai?
Lo tengo qua. Lo tengo qua.
Io pure, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. No, poi insomma con un Ildiz così che comincia a distribuire questi palloni così, insomma, voglio dire, la cosa si fa interessante. Va bene, dai, vediamo, poi ne parliamo nel dettaglio tra poco. Va bene, ringrazio Niccolò. Nick, questa giornata cosa ci dobbiamo aspettare?
Ora comincia la rumba, ora tra un po' sentiremo dire Harder si avvicina pesantemente al Milan, ma non chiudete la porta su Vlahovic, e poi le operazioni di mercato che decollano da un secondo all'altro. Io mi aspetto anche dalla Fiorentina, perché la Fiorentina, secondo me, ieri sono arrivate anche delle scelte di Pioli che secondo me sono delle indicazioni. Io ho visto per esempio far uscire il capitano alla fine del primo tempo, Ranieri, per me è un segnale che lui vuole anche un altro difensore, quindi ci sono tante cose, ecco. Questa è una settimana
delicata,
c'è da aspettarsi di tutto, perché tante squadre sono arrivate alla fine e non hanno completato il mercato, e questa è un po' la novità, perché sinceramente le big l'ho viste un po', di solito chiudono il mercato. Ecco, forse, guarda, sono curioso di vedere se l'Inter prende un difensore, perché credo che gli manchi solo questo.
Faremo a vedere. Nick, grazie come sempre, buon lavoro.
Ciao.
Grazie,
ciao.
Un saluto a Niccolò Ceccarini. Fabrizio, noi ti salutiamo, ti aspettiamo, ci vieni a trovare anche tu una volta, riesci?
Sì, certo, poi con calma vengo molto molto volentieri.
Va bene.
Grazie sempre a voi, grazie.
Un abbraccio a Fabrizio Romondini, noi ci fermiamo perché abbiamo appena iniziato, caro Stefano e caro Daniele, adesso arrivano altri amici, proseguiamo il nostro dibattito, torniamo subito dopo il break.